Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta su Radio Parma. Nuova puntata di Palla in tribuna mentre si avvicina la partita di sabato. 48 ore esatte a Como Parma, sabato alle 14. Vi ricordo che la potrete seguire in diretta qui sulle frequenze di Radio Parma con collegamento a partire dalle 13:45. Marcia d'avvicinamento che stiamo facendo insieme, come di consueto, questa settimana verso una partita importante per il Parma, ma la giornata, la 30ª per la precisione, di Serie B si apre domani sera con un interessantissimo Palermo-Modena che interessa da vicino anche il Parma, perché il Palermo, Palermo e Modena sono le due squadre che seguono i crociati. Palermo con 39 punti, il Parma, lo ricordo, ne ha 41 all'ottavo posto, Palermo nono con 39 punti, Modena decimo con 38 punti, quindi insomma, se dovesse arrivare un pareggio non ci supererebbe provvisoriamente nessuna delle due. Se dovesse vincere il Palermo, sì, ci scavalcherebbe andando a 42 in attesa della partita del Parma. Il Modena vincendo invece appaierebbe i crociati. L'abbiamo detto e lo continuiamo a ripetere, sarà comunque importante il risultato più di ogni altra cosa, ed è un'ovvietà, il risultato dello stadio Sinigaglia, perché il Como ha 36 punti e se il Parma dovesse vincere andrebbe a 44, lo lascerebbe a meno 8, rendendo, direi, eliminando una diretta concorrente per lo stesso piazzamento, perché poi dopo pensare che il Como possa recuperare 8 punti, dove tra l'altro c'è anche di mezzo lo scontro diretto favorevole, la vedo un po' dura. Però il Como questo lo sa bene, tra l'altro è una squadra che mi sembra abbastanza in forma e sa che vincendo rientrerebbe prepotentemente nella corsa playoff. Avendo dovuto lottare, lo ricorderete, nella prima parte di stagione a lungo con la situazione della lotta salvezza. Adesso la squadra lariana si è ripresa, del resto la rosa, l'abbiamo sempre detto, era comunque di buona qualità e vuole rientrare sui playoff. Non è impossibile, anche perché se poi andiamo proprio a spulciare la classifica, che dice Frosinone già lanciato verso la Serie A, Genoa secondo a 53, Bari terzo a 50, Sudtirol quarto a 48, poi c'è una frattura nella quale anche una squadra con 36 punti può sperare di insinuarsi, perché il quinto, il Pisa, ha 42 punti come la Regina e il Cagliari, il Parma ne ha 41, insomma, considerando, vabbè, la Regina ha una partita in meno però contro il Perugia, ma è una squadra che sembra un po' in caduta e quindi lì potrebbe liberarsi un posto in più. Fa comodo anche a noi questa considerazione, naturalmente, ed è uno dei motivi per cui in tanti reputiamo che il Parma quest'anno arriverà ai playoff. Abbiamo questa speranza che è più di una speranza. L'anno scorso, lo ricorderete, di questi tempi non c'era più nessuna chance, perché il Parma aveva gettato al vento l'opportunità di battere il Cittadella con quel rigore sbagliato da Brunetta e non c'erano state più chance. Di fatto eravamo scivolati troppo lontani dalla zona playoff a 9 giornate dalla fine. Veramente fu un flop clamoroso. Quest'anno, se non altro, va meglio, anche un campionato diverso, ci vogliono meno. L'anno scorso l'ottava aveva 46 punti, oggi il Parma ne ha 41, quindi anche questo dice qualcosa. Vi ricordo il numero per scriverci, è il 333 920 170. Ho già un paio di messaggi, li vado subito a leggere. Questo è Freo che dice dice a Mann: il signor Mann, sempre svogliato per non dire altro, dovrebbe visionare qualche filmato delle partite dei vari Crespo, Benarrivo eccetera, che bruciavano l'erba, e che dedizione alla maglia. Beh sì, insomma, adesso ci accontenteremo anche di meno, naturalmente, però ho capito il messaggio di Freo, è arrivato forte e chiaro, direi. Vito dice: forza Magico Parma, ora tutti uniti per il traguardo playoff, basta dire ci vorrebbe Tizio o Caio, abbiamo questi e dobbiamo sostenerli. Avanti tutta, speriamo davvero. Tra l'altro, ieri, a proposito dei vostri messaggi, si è diffusa così la voce che Sam Aden, ormai ex direttore responsabile del settore giovanile dell'Inter, o meglio responsabile, ma ha già annunciato che non lo sarà più dal 30 giugno. Qualcuno l'aveva associato così tra i nostri radioascoltatori, aveva detto: mi piacerebbe che fosse lui il prossimo Managing Director Sport, ecco, si chiama così, ormai bisogna usare i termini inglesi su tutto. Comunque il responsabile dell'area sportiva, che il Parma come è noto non ce l'ha più dopo la toccata e fuga di Fournier, ed effettivamente è uscita la voce che potrebbe anche essere lui uno dei prescelti da Kraus. Insomma, ci starebbe pensando, lo vogliono anche Palermo e soprattutto Atalanta, quindi insomma la concorrenza non manca, però vediamo, qui ormai su questa figura navighiamo al buio totalmente, perché dopo quello che è successo con Ribalta e poi soprattutto con Fournier, le dinamiche sfuggono a noi e sfuggono un po' a chiunque, non è facile prenderci la misura. Facciamo il punto in casa Parma con il servizio di Alberto Rugolotto e poi lo commentiamo con voi, con i vostri messaggi e con i nostri ospiti.
A netto delle opinioni, numeri alla mano, è la soluzione più redditizia, quella che offre maggiori garanzie realizzative per un Parma che proprio in attacco continua ad evidenziare una serie di limiti. Franco Vázquez rientra dalla squalifica e a Como dovrebbe essere riconfermato falso 9. Le punte vere e proprie non mancherebbero, ma ad oggi il numero 10 resta il crociato più affidabile e concreto. È il miglior marcatore della squadra, 8 reti, comprese 2 doppiette. Dietro a lui Inglese Mann, 4 gol ciascuno, la metà dell'italo-argentino che ha pure messo in statistica 4 assist. Considerazioni semplici, ma decisive per i ragionamenti di Fabio Pecchia, che in queste ore prima della partenza per una trasferta insidiosa sta decidendo se riposizionare Vázquez o meno al centro dell'attacco. Al momento è questa la principale ipotesi, pur con i vari Benedigia, che Inglese e Charpentier a disposizione. Il giovane polacco è stato troppo evanescente col Sud Tirol, il numero 45, pur senza acciacchi particolari, non ha l'autonomia fisica per giocare più di un tempo. Un rebus invece il franco-congolese. Charpentier è pronto, è in uno dei pochi periodi della stagione in cui non accusa noie fisiche, eppure Pecchi al Tardini ha preferito non mandarlo in campo neppure nella ripresa, scelta che ha fatto storcere il naso a molti tifosi. Al Sinigaglia, dove il settore ospiti sarà sold out, Pecchia ritroverà anche Del Prato, di nuovo titolare a destra in difesa, e avrà Estevez, uscito malconcio dall'ultimo match. Non è esclusa comunque una maglia da titolare per Juric, mentre nella coppia arretrata dovrebbero essere confermati Osorio e Valenti.
Palla in tribuna.
Questa è così l'analisi di Alberto Rugolotto, che insomma certifica il fatto che Vázquez sarà anche un falso 9, ma sembra si avvicina insomma più di tutti a quello che è un vero centravanti. Ne parliamo con il nostro primo ospite, Max Ravanetti. Ciao Max.
Ciao Alberto e ciao a tutti i tuoi radioascoltatori.
Ma tu, al netto di Vázquez, ecco, lasciamo stare il caso di Vázquez che poi lo analizzeremo. Sei ti piace la soluzione del falso 9 da quando è andata un po' di moda qualche anno fa, o preferisci un classico centravanti?
Allora, secondo me in alcuni frangenti è importante, in altri no. Cioè, nel senso, e questo è stato dimostrato anche dalle partite che ha fatto il Parma. Secondo me in alcune partite ha risolto veramente il problema, che comunque del centravanti c'è, è un problema che c'è, e l'ha risolto in questa maniera. Però in alcuni frangenti invece no, perché comunque non riesce a far uscire le difese che si barricano davanti alla porta, neanche con la custodia del falso 9. Però per me è un giocatore, cioè, aversene come Vasco.
Sì, aversene. Era stato, non dico messo in discussione un mesetto fa, però qualche così qualcuno che storceva il naso, che diceva... Ma insomma, Vázquez sta diventando quasi forse un limite per questo Parma. Paradossalmente, mi sembra che le ultime prestazioni abbiano sgombrato il campo da questo equivoco, se così possiamo chiamarlo.
Sicuramente, come hai detto tu, le ultime prestazioni. Per me, da sempre, va un giocatore che comunque... Allora, voglio citare Giorgio Savi, al quale ho fatto il vice per una vita. I buoni devono giocare. Questo vale in terza categoria come in Serie A o in Serie B. I buoni devono giocare sempre. Poi è ovvio che trovare una collocazione è compito dell'allenatore. Secondo me Pecchia è un allenatore capace, io l'ho sempre difeso, quindi sì, deve lavorare molto, però secondo me Vázquez è un giocatore che deve sempre essere in campo.
Max, avevamo detto che le ultime partite, cioè quella serie con Regina, Frosinone, Pisa, Sud Tirol, avrebbero detto qualcosa in più sul campionato del Parma e sugli obiettivi. Cosa hanno detto a questo punto?
Secondo me, per la storia un po' del campionato del Parma, non hanno detto niente. Cioè, noi dobbiamo vivere la giornata e partita per partita. Sono troppi gli alti e i bassi di questa squadra per potergli dare un'identità. Lo stesso Pecchia, poco più tardi di 3 settimane, un mese fa, disse che stanno ancora un'identità. L'ha detto lui, non l'ho detto io. Quindi questo dimostra che comunque anche fare o cercare delle risposte a quello che è stato il campionato del Parma fino ad oggi è impossibile. Io non pongo limiti nel bene o nel male, però capire quali siano state le risposte per me è veramente molto complicato. Chapeau a chi pensa di riuscire a farlo. Secondo me sono pur parlé, è difficile capire cosa può fare il Parma oggi.
Allora prova.
Fermo restando, scusami Alberto, volevo aggiungere una cosa. Fermo restando che se riesce a arrivare, non lo so se ci arriverà, se riesce a arrivare ai playoff, quello è un altro campionato. Lì magari si può dire qualcosa.
Sì, al netto del fatto che magari poi trovi squadre come il Sud Tirolo, il Pisa, alla quale non hai mai fatto gol in questo campionato in 2 partite, te le ritrovi davanti con l'obbligo di vincere, non puoi accontentarti del pareggio, e quello potrebbe essere un problema poi?
Sono d'accordo, potrebbe esserlo, però secondo me cambia anche la filosofia delle squadre tranne sul Tirol, perché sì, hai parlato proprio del Sud Tirol, e guarda caso Bisoli in conferenza stampa è stato molto chiaro, no? Su quella che è la sua filosofia di gioco e quella che è la sua identità, quindi non credo che cambierà modo di giocare nei playoff, a maggior ragione che ha comunque gli scontri diretti a favore. Però sulle altre squadre secondo me invece qualcosa può venire fuori di buono.
Quali sono le squadre che ti sono piaciute di più di questa Serie B finora?
Sicuramente il Bari e il Frosinone sono le 2 squadre che mi hanno dato più l'idea di essere squadra. Poi secondo me il Bari ha anche un allenatore emergente, quindi
sì, Mignani.
È un lavoro che stanno portando avanti secondo me da un paio d'anni, e a me il Bari, devo dire la verità, pur comunque Serie B è quel campionato qui, no? Cioè, dove a volte magari ha dato 4 gol al Parma e la domenica dopo magari ha fatto fatica, però questo è il campionato della Serie B. Però nel suo complesso a me il Bari piace molto, come anche il Frosinone, che merita di essere bene.
Ma a te Max, a questo punto del campionato, il Parma con quale assetto tattico ti ha convinto di più? Se ti ha convinto,
secondo me,
se ti ha mai convinto?
Sì. No, ma posso dirti, no, ci sono delle partite che mi ha convinto e le partite no.
Sì.
Secondo me non dovuto all'assetto tattico, cioè trovare un assetto tattico e pensare che si possa portare avanti quello in questo campionato, secondo me è deleterio, è anche una falsa giustificazione. Il Parma purtroppo deve trovare la soluzione, l'unica cosa che deve fare indipendentemente dal morsulo è trovare la soluzione quando affronti squadre che si barricano davanti alla porta. Per esempio, l'ultima partita in casa, Pecchia ha detto una cosa che in parte è vera, in parte anche no, perché lui dice quando una squadra si difende con 6 uomini, se ne porti in area altri 6, la squadra si difende per confusione, la squadra che difende, che in parte è vero, in parte anche no, perché alla fine sabato scorso bisognava allargare il gioco, buttare le palle in mezzo, a tratti è stato fatto, ma poi avevamo un giocatore basta che doveva andare a salciare. Quindi secondo me deve trovare più un equilibrio su quella tematica più che sul modulo. Poi dopo, se il modulo può essere funzionale a risolvere questo problema, e allora io sono un appassionato del 4-3-3, poi dopo tutti i numeri sono numeri.
4-3-3 che almeno sulla carta sarebbe il modulo perfetto per giocatori come Mann e Mihaila, ma ai noi Max Ravanetti, questi 2 giocatori o per infortunio o per altre situazioni quest'anno hanno dato pochino alla causa del Parma.
Hanno dato veramente poco e hanno anche deluso, ma adesso al di là degli interpreti, perché se poi dobbiamo parlare degli interpreti, allora ti dico, per me Mann è una delusione totale, no? Il rapporto qualità-prezzo è veramente imbarazzante, perché imbarazzante in senso sportivo, per carità, ci mancherebbe altro, però io quando vedo che punta l'uomo, gli va a sbattere contro, non va mai via una volta, non riesco a capire che prospettiva possa avere questo giocatore. però secondo me i giocatori per fare quel modulo ci sono, e il Parma ce li ha tutti, poi la qualità è quella che è, però Parma ha anche dei giocatori di qualità che possono incidere, sia Falso 9 o a centrocampo, Bernabé è un giocatore, cioè sabato scorso il primo tempo sembrava veramente Bernabé contro il Sud Tirol. E allora lì bisogna fare delle riflessioni.
Max, ti faccio un'ultima domanda sulla difesa. Nelle ultime tre partite sembra essersi un pochino registrata. Possiamo essere fiduciosi o c'è ancora da incrociare le dita?
No, secondo me c'è da incrociare le dita, perché tutte le volte che abbiamo trovato una squadra che comunque invece di una palla gol ne prova tre, noi un errore lo facciamo. Quindi io sono sempre sul chi va là. Noi, la squadra trova un equilibrio quando, cioè, sabato scorso sì, va bene, il primo tempo forse su Tirol ha fatto anche qualcosina in più rispetto al suo solito, però non è una squadra che è impensierito e sulla quale tu puoi dare una valutazione alla difesa. Per esempio, cioè, a me Koulibaly, che è un giocatore che non piace, sabato scorso non ha fatto danni, ma non ha fatto neanche un'eccessa partita. Ci sono persone che pensano che ha meritato 4, per me il suo 6 lo ha meritato, no? Per dire. Però non puoi fare affidamento su una partita come quella di sabato scorso, dove dichiaratamente Bisoli è venuto qui a fare le barricate.
Che opinione hai di questo tipo di calcio tu? Te lo chiedo, perché poi magari c'è qualcuno... Guarda, cioè, quando lo faceva ad Aversa ci stava bene, ecco, per intenderci.
Guarda, mi fa piacere che mi fai questa domanda, perché io devo fare anche un mea culpa. Io ero uno che criticava ad Aversa. L'ho sempre detto, cioè, nel senso che ad Aversa portava a casa molte volte il risultato con due tiri in porta. Però alla fine poi è il calcio che paga oggi, poi dopo che possa piacere o non piacere, a me personalmente non piace. Allora poi alla fine quello che conta è il risultato, e quindi, cioè, probabilmente bisognerà darci in mezzo, no, queste due filosofie di gioco. Però effettivamente ad oggi, cioè negli ultimi 3-4 anni, quello che paga è questo: difendersi e ripartire. Magari hai anche solo un'occasione e capita niente. Allora forse una riflessione anche su questo c'è da fare. È che il tatticismo è talmente tanto sfrenato oggi che alla fine probabilmente chiudersi e ripartire è quello che paga di più anche per alcuni.
Max, ti faccio un'ultimissima domanda sulla Champions League. Come vedi le tre italiane, al netto del fatto che non ci sono ancora stati sorteggi, saranno domani? Siamo la nazione con più squadre ai quarti, rischiamo però, diciamolo, di essere quella che poi ne avrà meno in semifinale. Tu come le vedi?
No, secondo me a me fa molto piacere che siamo tornati a portare più squadre tra le prime 8. Però secondo me, in maniera molto onesta, con tutta la stima che ho per Stefano Pioli, perché quello che ha fatto al Milan è qualcosa di, secondo me, da ricordare, indipendentemente dal passato. Però l'unica squadra che può dire qualcosa, secondo me, è il Napoli, che per me, ve lo dico proprio sinceramente, è proprio un piacere vederlo giocare.
Io
lo guardo sempre molto volentieri. Ed è l'unica squadra che può dire qualcosa. E su un tecnico che comunque ha sempre dimostrato di essere preparato, stanno probabilmente a trovare anche l'alchimia giusta. E secondo me può fare veramente bene.
Sarebbe bello, assolutamente. Grazie Max Ravanetti. Ciao Max, alla prossima.
Grazie a te, grazie a voi.
Qualche messaggio, allora, ecco, proprio uno su Samaden di Franco, che dice: Samaden ha fatto molto bene all'Inter, le plusvalenze dei giovani hanno contribuito a tenere a galla l'Inter in questi anni, il suo ingaggio sarebbe l'ideale per sviluppare con competenza le idee del presidente Kraus, chissà. Vedi, arrivano messaggi, insomma, di positivi su di lui, poi dopo, come abbiamo detto, le incognite sono tantissime. Daniele da Medesano dice: ormai il modulo più redditizio è con Vasquez falso 9, con Bernabé a centrocampo. Opterei per Camara esterno al posto di Mann. Un po' di panca lo farebbe meditare un po', dice. In effetti questo è il pensiero di molti. Luca mi ricorda che c'è la Milano-Sanremo sabato. Mi chiede: la guardi o vai a Como? Non vado né di là né di qua, proverò a vedere tutte e due, Luca. Proviamo a far così, dai. Tanto oggi, con tutti i dispositivi che ci sono, si dovrebbe riuscire. E poi arrabbiato perché ieri la Milano-Torino non ha vinto un italiano, ma gli italiani nel ciclismo, Luca, fanno un po' fatica negli ultimi anni. Sembrano il Parma in Serie B, si fa un po' fatica. Andiamo in pubblicità, anzi vi ricordo prima il numero per scriverci, che è il 3339200170. Adesso andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con nuovi ospiti e altri argomenti. A tra poco.
Palla in tribuna.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta e do subito il benvenuto al nostro nuovo ospite, tifosissimo, tifoso degli membro del gruppo degli Asprillas, Matteo Caselli. Ciao Matteo.
Ciao Alberto, buona giornata a tutti.
Allora, domanda a bruciapelo da tifoso: ha più possibilità il Parma di arrivare ai playoff o la Reggiana di salire in Serie B? Aspetta, ti sentiamo male. Ecco, adesso ti abbiamo recuperato, scusa, ci mancava... Anzi, facciamo così, perché così forse è un po' difficile, è un po' più facile. Te la faccio più difficile. Ha più possibilità il Parma di andare in Serie A attraverso i playoff o la Reggiana di salire in Serie B direttamente?
Ma secondo me sono... è più difficile il Parma. La Reggiana ha cercato di rendere un po' tutto un po' più difficile perdendo in casa con l'Entella, però insomma penso che comunque... Sì. La Reggiana molto facilmente l'anno prossimo sarà in Serie B.
Gli ha fatto un bel favore il Cesena battendo l'altro giorno l'Entella 4-0.
Eh sì, diciamo che il
Cesena... Aspetta, ti richiamiamo perché evidentemente è una telefonata nata male e proseguita peggio. Non sarà che abbiamo... Ecco, così imparo a fare certe domande, dice Simonetta, giustamente. Sarà... citare la Reggiana, adesso non lo facciamo più, prometto. Leggiamo così un messaggio che ci è arrivato nel frattempo, anzi un paio, di Federico da Medesano. Dice: dobbiamo vincere, teniamo lontano il Como, dai ragazzi, carico anche per la Milano-Sanremo e il ritorno in campo della Wimore. Grande Federico. Off topic: Perugia in semifinale di Champions contro la Vincere di Zac Zatrento, che giocano stasera. Ah sì, sempre sì, di volley, giusto? Poi dice: portiamo la Wimora ai playoff, tutti al Palaraschi contro Pineto, che ha appena vinto la Coppa Italia di A3. Tra l'altro oggi abbiamo fatto un servizio dedicato a Christian Dimitrov della Wimora, al TG Parma, l'uomo del momento. Mancano tre partite e speriamo davvero che la Wimora ci dia soddisfazione. Matteo, giuro, prometto che allora non parliamo più di quella squadra granata, sennò qui la telefonata salta, sarà quello.
Cade la connessione, esatto. Il mio telefono si ribella alla Reggiana.
Esatto. Quindi. Ah, non citarla.
Scusa.
No, vabbè, una battuta ovviamente, non ce ne vogliano. Matteo, con che spirito si arriva a questa partita di Como dopo questa serie di partite così un po' altalenanti, ma... che qualcosa hanno detto? Intanto il fatto che siano andati esauriti i biglietti, vabbè, non erano tanti, 500, poi bella trasferta, bella giornata, però mi sembra comunque positivo. Se pensiamo che un anno fa di questi tempi avevamo appena giocato contro il Cittadella, rigore sbagliato di Brunetta e di fatto avevamo già chiuso la nostra stagione.
Ma diciamo che oltretutto andare in trasferta negli ultimi mesi ha dato più soddisfazioni che giocare al Tardini, quindi sì. Anch'io ci avevo pensato sinceramente se andare o meno, poi i miei jolly familiari sono stati esauriti e quindi non potevo esagerare, però diciamo che questa è una squadra che nelle ultime settimane si è abituato a giocare meglio fuori che dentro e questo può aver motivato noi tifosi. Sicuramente ci aspettano tre partite molto importanti che segneranno molto che ambizioni possiamo avere anche dentro i play-off, perché con le tre partite che ci aspettano fra quella di Como, la partita in casa col Palermo e quella di Cittadella, il Parma ha l'assoluta necessità di fare almeno 7 punti. E sicuramente partire con 3 da Como aiuterebbe un'impresa che non è facilissima, ecco.
Cerri ti spaventa in generale i tifosi del Parma? Questo Alberto Cerri che tra l'altro sembra abbastanza in forma ultimamente.
Cerri è un attaccante che a noi ci ha fatto soffrire molto. La diretta più drammatica, sempre sportivamente parlando, che hanno mai fatto gli Asprillas è la diretta del 4-3 del Cagliari, che ci condannò sostanzialmente alla retrocessione nell'ultimo anno di Serie A, e in quella partita insomma ci fece piangere parecchio, diciamo che anche Sepe ci mise del suo, però Cerri è un attaccante che insomma in Serie B fa molto bene, è uno di quegli attaccanti che se ce l'avessimo avuto noi quest'anno forse avrebbe fatto molto bene anche con noi. Io in realtà sono molto più spaventato dal Parma che dal Como, nel senso che noi secondo me siamo molto artefici di quello che del nostro risultato, molto dipende da noi. Se noi giochiamo come ci hanno visto, come abbiamo visto giocare questa squadra contro il Frosinone, contro il Genoa, possiamo anche non temere nessuno. È evidente che se giochiamo come a Cosenza, contro di noi tutti possono fare un figurone.
Sì, ma ai playoff ci andiamo, in che percentuale ci andiamo? Provo a buttarmi lì qualche numero, anche se poi sono sempre chiacchiere da bar, ma è anche questo che facciamo qui a Palla in Tribuna, giustamente.
Io penso che ci andremo, io sono molto ottimista sul fatto che ci si possa andare. Secondo me molto dipende anche dalla posizione in cui ci vai. Sì. Il Don Paolo degli Asprillas dice da sempre che l'obiettivo deve essere almeno il 5º posto per non giocare gli spareggi in una condizione più fragile. E secondo me il 5º posto è raggiungibile. Ce la giochiamo con il Pisa, che alla fine ha vinto a Parma, ha fatto una bella figura a Parma, ma poi ha dimostrato che qualche partita la può perdere anche loro, come l'abbiamo persa anche noi.
Ma questo sul Tirol invece noi tutti un po' pensavamo, vabbè, sul Tirol insomma partito per salvarsi, dai, mollerà un po'. A questo punto mancano 9 giornate dalla fine, a 7 punti in più di noi, dopo averlo visto, aver visto che tigna che ha al Tardini, qualche dubbio, cioè più di qualche dubbio ormai dovremmo averlo.
Sì, nel senso che avrebbe già dovuto mollare. Poi io sono convinto che 2 stagioni dietro fila, come sta facendo il Südtirol, sia molto sul Tirol, come mi dicono, mi ricordano sempre di dire, sia molto difficile che lo faccia. Ma quest'anno ormai ha già dimostrato ed è ormai conclamato che siamo una squadra a cui è difficilissimo fare gol. Nel 2023 è l'unica squadra fra Serie A e Serie B che non ha mai perso, e quindi comincia a non essere più un caso, non si può ritenere un caso il fatto che quella squadra oggi abbia un equilibrio fra forma fisica, entusiasmo e rendimento dei singoli che la rende pericolosa per tutti. Secondo me è difficile, salvo che abbia un'implosione repentina che non ha ancora avuto, che abbandoni il 4º posto in classifica. Non penso che si giochi la promozione diretta, ma che quello sia il posto con cui possa fare i play-off, secondo me è credibile.
Sì, perché comunque a 6 punti sul Pisa, sulla Regina, sul Cagliari, abbiamo detto 7 sul Parma, è una squadra che perde, non perde quasi mai, anzi quest'anno non ha mai perso, nell'anno solare nuovo, soprattutto Pisa, Regina, Cagliari, Parma e poi anche Palermo-Modena non sono squadre che stanno infilando chissà quali filotti di risultati utili e di vittorie consecutive.
No, assolutamente no, anzi, dietro di loro e prima di noi c'è la Regina che sta facendo il contrario, un filotto di risultati negativi e quindi che ha un trend assolutamente al ribasso. Noi
siamo noi.
Fila, non l'abbiamo ancora vinta, se no l'abbiamo vinta una volta, come dice Pecchia, ma 20 giornate fa. Il Pisa, dopo aver fatto una bella vittoria a Parma, insomma, ha avuto anche dei risultati anche lei altalenanti. Non sarei sorpreso se il Sud Tirol, come si deve dire, e finisca il campionato dove è adesso.
Sì, 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 sì. Ma sono d'accordo con te. Poi dopo è da vedere tutto ai playoff, però mi sembra la squadra che comunque, se riesce ad arrivarci almeno fino alla finale, ci arriva come il Cittadella qualche anno fa. Poi dopo, vabbè, dopo sono dinamiche
Guarda,
particolari.
Guarda, secondo me i playoff poi sono è un campionato, è un torneo a sé, e non è un campionato, è un torneo. E ad esempio io penso che il Parma sarebbe un avversario scomodo per tutti i playoff, sì. Perché invece il Parma è più una squadra, secondo me, da torneo piuttosto, sì, che da campionato.
Sì, 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 sì.
E quindi, siccome anche gli altri si dovessero trovare contro il Parma ai playoff, farebbero i ragionamenti che facciamo noi, però a parti inverse, cioè temendo il fatto che su una partita di andata e ritorno il valore dei singoli possa emergere un po' più chiaramente che su una gara di resistenza come un campionato.
Se tu avessi la bacchetta magica e potessi risanare e farlo rendere al meglio un solo giocatore di quelli dell'attuale rosa del Parma che non stanno facendo bene, non so, i vari Charpentier, Inglese, Benedici, Akman, Mihail, adesso poi non me ne vengono in mente altri, ma ci saranno sicuramente, su chi punteresti per questo finale di stagione?
Ma se noi dovessimo scegliere la priorità assoluta, la priorità assoluta sarebbe qualcuno da mettere a fare il centravanti, liberando Franco Vasquez anche dell'impellenza di essere l'unico finalizzatore di questa squadra. Quindi se potessi scegliere Inglese,
sì,
che oltretutto non è un caso, e quando analizzeremo a bocce ferme questa stagione, io penso che lo dirò, è che il Parma nelle prime 9 giornate, avendo Inglese vice capocannoniere con 4 gol, era secondo in classifica. L'Inglese poi ha smesso, dopo Ascoli, ha smesso di segnare,
più segnale,
e da lì in poi è cominciato un campionato diverso per il Parma.
Eh sì, lo chiedo anche ai nostri radioascoltatori, intanto al 333-9200-170, se voi aveste la bacchetta magica, così, su quale giocatore del Parma, a quale giocatore permettereste, ecco, di dare il 100%, qual è quello che sta mancando di più, in altre parole, e che sarebbe più utile nel finale di stagione. Matteo Caselli, ti faccio un'altra domanda anche a te, chiedo, parliamo di Champions League, visto che è un po' il tema del giorno, quanta strada possono fare le italiane, se sei stupito intanto che ai quarti l'Italia sia la nazione maggiormente rappresentata.
Guarda, in una bellissima puntata fatta 2 sere fa con Andrea Schianchi sul nostro canale, che anche dico ai telespettatori di andarsi a recuperare se hanno voglia, perché è stata una serata molto interessante. Io penso che molto abbia fatto anche il sorteggio per far sì che oggi le italiane siano in 3 su 8 a contendersi la palma di migliore squadra d'Europa, perché se all'Inter, al Milan o al Napoli fosse capitata il Real Madrid, il Manchester City, il Liverpool, probabilmente non ci saremmo arrivati con 3 squadre come adesso. Il fatto che sia capitato il Porto, che sia capitato il Tottenham, che fra le squadre inglesi è oggettivamente la più fragile, secondo me, insomma, è stato un bel aiuto. Questo non vuol dire che ad esempio oggi il Napoli non sia forse la squadra che gioca il miglior calcio d'Europa.
Eh sì.
Poi secondo me, quando si va alla fine di questi grandi tornei, non basta giocare molto bene come gioca il Napoli, non basta avere forse il miglior difensore d'Europa, perché oggi Kim potrebbe essere davvero il miglior difensore d'Europa, o avere uno dei migliori centravanti d'Europa come Osimhen, e o avere il trequartista forse migliore d'Europa, sì, che è Quarstellia, ma serve anche avere l'abitudine a giocare grandi partite. Quell'abitudine che l'ha fatto che fa la differenza ad esempio nel Real Madrid, in cui si vede evidentemente che quella è una squadra abituata a giocare a quei livelli.
Sì, assolutamente. Matteo Caselli degli Asprillas, grazie mille Matteo, buone cose.
Grazie ovviamente a voi, vi aspettiamo per i nostri prossimi contenuti e grazie per l'invito.
Ciao Matteo, alla prossima. Ciao. Allora, intanto che contattiamo il nostro prossimo ospite, apriamo una parentesi anche sul calcio femminile, sul Parma femminile, perché in questo weekend parte la pool salvezza, ovviamente c'è anche quella per lo scudetto, c'è anche quella della salvezza, un girone all'italiana con le squadre arrivate nella seconda metà di classifica, c'è anche il Parma, che intanto ha confermato il mister Panico per l'anno prossimo, quindi questo è un bel segnale da parte della società al tecnico della squadra femminile. Lo ricordiamo che era subentrato a campionato in corso ad Ulderici, che era stato esonerato, e sta facendo bene assolutamente. Questa sera torna su 12 TV Parma, appuntamento da non perdere, anche perché siamo sempre più vicini alla partita del sabato, calcio e calcio alle 21, ed è con noi Beppe Milano. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribune, ciao.
Chi saranno i tuoi ospiti, Beppe? Che puntata ci hai preparato?
Allora, una puntata che sarà in prospettiva. Tu già oggi, sto facendo un esempio con Max Ravanetta, hai parlato dei playoff, ma l'argomento del doppio campionato c'è, noi prima di tutto dobbiamo conquistarci il playoff, ma un po' di prospettiva è il caso di cominciare a farla, perché insomma quello è il nostro obiettivo. Fortunatamente alle spalle qualcuno comincia a rallentare, va più lento di noi, e questa è una notizia meravigliosa, ma quello è un tema sicuramente da analizzare, visto le difficoltà ataviche che abbiamo noi a giocare contro delle formazioni che si chiudono e si rischi di arrivare settimo, ottavo in classifica. Insomma, quelle davanti hanno tutto l'interesse a aspettare e non farti giocare, visto che con il pareggio passerebbero il turno. Questo è un tema caldissimo. Un altro tema sarà le ataviche difficoltà di Dennis Mann. Non andremo a punzicchiare Luca Ampolini, ma cercheremo un po' di analizzare come quei giocatori più rappresentativi del Parma, che dovevano farci fare il salto di qualità, ahimè, per un motivo o per l'altro, leggi infortuni o leggi anche incapacità di mettere a terra tutto il loro potenziale, insomma, stanno un po' mancando. Ne parleremo, come ho già detto, quindi con Luca Ampolini, con Francesca Mercadanti. Ci sarà Gianluca Zurlini, che insomma il calcio lo mastica da tanto tempo, sì. Qui ci darà degli spunti, ma ci dirà anche qualcosa di più su Krause. Insomma, tanti chiedono qualcosa sul presidente del Parma, che farà, che non farà. Il passo pesantissimo che ha fatto questa settimana, ovvero il progetto, l'ampliamento all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Collecchio del nuovo grande polo sportivo della Parma, e beh, questo è un passaggio che può far star tranquilli un po' tutti, perché era un passaggio così pesante dal punto di vista economico, con fondi che sono già stati totalmente stanziati, beh, fa capire che Kraus non ha assolutamente intenzione di fare a Parma semplicemente una manovra speculativa, ma davvero l'idea di lavorare a lungo termine. Bisogna spingerlo a essere un pochino più lucido nelle scelte per quanto riguarda la prima squadra, magari con uno staff che le possa davvero aiutare a capire quali sono le mosse migliori per tornare in Serie A. Poi ci sarà Casa Ferrari, come sempre, con Luca ci saranno Stefano Frigeri e un tuo collega, un nostro collega Alberto Rugolotto, che insomma segue, come fate tutti voi della redazione, il Parma in diretta per raccontarcelo in radio, quindi ci aiuterà a dare qualche spunto in più. E infine, se mi consenti, anche ricordo che oggi c'è il secondo appuntamento con l'atleta del mese, ed oggi con noi ci sarà la campionessa stupenda di salto in alto Aurora Vicini, e per premiarla sarà con noi in studio Artemio Carra, che è presidente del Panathlon di Parma. Ti ho detto tutti gli ospiti, sono tantissimi, poi ovviamente gli SBS da casa.
Beppe, prima di congedarti pongo anche a te la domanda che ho fatto a chi ti ha preceduto e che rilancio anche ai nostri radioascoltatori al 3339200170. Se tu avessi la bacchetta magica e potessi mettere al 100% della condizione e comunque della sua capacità di incidere in questo Parma, su quale giocatore punteresti fra quelli che fin qui hanno un po' deluso per infortuni o comunque rendimento negativo?
Non ti faccio nemmeno finire, dico inglese subito, immediatamente. Forse non sono molto originale, ma se qualcuno un po' ha fatto, qualcun altro ha dato un contributo a metà, inglese non ha fatto nulla, e se noi avessimo avuto lì davanti uno come inglese col Parma, con Vasquez in grado di servirlo in qualsiasi momento, questo Parma sarebbe primo, ancora più avanti del Frosinone. Io credo che ci manca e ci mancherà ancora anche nei playoff un attaccante. Se ci fosse l'inglese al 100%, sarebbe davvero tutt'altra cosa. Forse non sarebbe nemmeno quello del Parma, sarebbe una squadra di Serie A.
Questa è una considerazione assolutamente pertinente. Beppe, ti giro i saluti del nostro comune amico Luca e ti ringrazio, e ci vediamo poi questa sera.
Che ti obbliga a fare un bis divisioni tra ciclismo.
Esatto, faremo questo sacrificio, dai, farò questo sacrificio.
Assolutamente. Un abbraccio a tutti e soprattutto a Luca.
Ciao Beppe, grazie. Allora, è quasi un plebiscito quello su inglese, perché anche Francesco dice: io inglese sabato non l'ho visto male, per cui punterei su di lui. Lui parla ovviamente di sabato scorso e speriamo anche sabato questo che viene. Non so se giocherà dall'inizio, credo di no, perché l'abbiamo detto, il modulo con Vasquez falso 9 dovrebbe essere assodato, però poi se l'inglese fa la sua solita mezz'ora finale, dipenderà anche da come si mette la partita. E puntiamo su di lui se potessimo fare questo miracolo. Anche Gabriele dice: io vorrei avere inglese al 100%, una punta vera ci manca come il pane. E poi Lorenzo dice: se avessi la bacchetta magica cercherei di evitare gli errori individuali tantissimi che hanno tolto punti e autostima al Parma. Beh, effettivamente anche quello che dice Lorenzo è condivisibile, nel senso che poi abbiamo sempre imputato le mancanze del Parma a massimi sistemi, e per carità tante analisi fatte, lette, mi sono sempre sembrate molto condivisibili. Però poi c'è l'errore di Osorio con la SPAL, insomma l'autogol, ogni partita, tutte quelle partite che vai a perdere per 1-0, anche quelle lì poi alla fine incidono. E come avete osservato in tanti, con qualche sconfitta in meno e qualche pareggio in più, pareggi che sarebbero sembrati comunque deludenti, cito ancora SPAL, Benevento, il Parma anche con 3, 4, 5, 6 punti in più, pensiamo alla vittoria sfumata contro il Venezia, beh, sarebbe molto molto più in alto. Quindi effettivamente anche gli errori individuali stanno avendo un peso su questa stagione. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per l'ultimo quarto della puntata.
Palla in tribuna.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Ciumbia!
Sarbole!
Anfedia!
Fuoco meo!
Ostreghetta!
Non sorprenderti se alla Coop ci sono i prezzi Coop. Per noi una spesa di qualità deve essere per tutti. Fino al 29 marzo hai fino al 50% di sconto sulle grandi marche. Scegli i tuoi prodotti preferiti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
Cos'è successo?
Papà, ho fatto un brutto sogno.
Racconta.
Ero in giardino, stavo andando in bicicletta, sono caduto e mi sono spaventato.
Avevi il casco? Con quello non ti devi preoccupare, perché sarai sempre protetto.
Proprio come avere le assicurazioni di Cassa Padana, dedicate a chi desidera una vita più protetta e studiate per ogni nostra esigenza. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Richiedi le nostre proposte in una delle nostre filiali o su cassapadana.it.
Buona spesa con Conad. La festa per il nostro 60° anniversario continua con una nuova iniziativa. Dal 15 al 19 marzo, ogni 50 euro di spesa ricevi un buono sconto di 10 euro da utilizzare nella settimana successiva su almeno 50 euro di spesa. Non perderti tutto il buono dei nostri 60 anni insieme. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
Palla in tribuna.
Di nuovo in diretta per l'ultima parte di questa puntata di Palla in tribuna, dando il benvenuto a uno che in radio è di casa e non ha peli sulla lingua, se così si può dire, Giancarlo Ceci. Ciao Giancarlo.
Ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Giancarlo, che partita ti aspetti sabato con il Como e che Parma ti aspetti e che Como anche ti aspetti, tu che analizzi spesso e volentieri le avversarie?
Cosa farà il Como soprattutto, perché se il Como giocherà la partita, allora il Parma potrebbe anche fare il colpaccio. Se il Como starà prima di tutto a guardare che non, di non prenderle, allora il discorso comincia a cambiare, anche perché abbiamo visto noi quanto squadre che si chiudono facciamo fatica in una maniera incredibile e non abbiamo mai risolto il problema.
Eh sì. Assolutamente. È un problema secondo te solo del fatto che i nostri centravanti sono spuntati, che non abbiamo, non so, forse schemi adatti a farli segnare? Qual è il problema di questo Parma? Siamo ormai arrivati all'ultimo quarto di campionato, però insomma restano ancora tanti punti di domanda o comunque tante perplessità. Sembra che davvero il Parma continui a ripetere ad avere gli stessi difetti per tutto l'anno. Sembra una macchina di Formula 1 della quale non si trova mai la quadra nell'arco del campionato.
Sì, in effetti mi hai anticipato la risposta. Il Parma ha un problema che si trascina dall'inizio del campionato e quello che lascia perplesso è che a gennaio qualcosa si poteva fare, non è stato fatto, anche perché in effetti sembrava che avessimo tanti attaccanti, perché questa è la realtà. Però, insomma, parliamoci chiaro, gli attaccanti che abbiamo noi non sono attaccanti che ti risolvono una partita. Poi se ci aggiungi che molti, e io parlo di Mani in particolare, sono involuti e invece di migliorare sembra peggiorare, allora a questo punto è chiaro che c'è sempre delle difficoltà. E poi Parma non ha l'uomo che salta l'uomo, se non Bernabé che fa qualche inserimento e fa qualche strappo. Per il resto è tutto un passaggio a me, a te, a quell'altro, e un cross al centro dove praticamente non c'è quasi mai nessuno, almeno nell'ultima partita. Delle volte arriva Vasquez e risolve il problema.
Eh sì. Giancarlo, anche a te chiedo, se tu avessi la bacchetta magica e potessi dare le sue piene facoltà o il massimo stato di forma a un giocatore del Parma, su chi punteresti per questo finale di campionato? Chi è tra quelli che hanno deluso fino ad ora, quello che potrebbe invece essere più prezioso da qui alla fine, se dovessi scegliere un solo nome?
Il problema, che ho sentito prima, si parlava di Inglese, però Inglese nello schema che prepara il Parma in queste partite non c'è. Quindi se anche noi abbiamo la possibilità di vedere questo Inglese al massimo della forma, fosse così un top, va bene, non è il problema questo, perché il Parma gioca con 4-3-2-1 e i problemi sono i due che sono dati, che devono creare delle sorprese. E invece qui abbiamo visto, almeno per quel che riguarda l'ultima partita, che non sono capaci di saltare l'uomo. Qualcosa fa di più rispetto a Mann, l'altro attaccante, l'altra ala, sì. E quindi diventa tutto molto prevedibile. E poi se aggiungiamo che al centrocampo abbiamo un uomo come Son, che non è capace di saltare l'uomo e che da quando vai a Parma praticamente hanno mai preso la sufficienza, quindi anche insistere su questo giocatore non sono riuscito a capire perché, anche perché con tutto l'attività che può avere Juric mi sembra un po' meglio, anche se in effetti ed è quello che manca al Parma. L'altro centrocampista manca completamente come inserimenti, come proposte offensive. Domenica, o sabato, se avete visto, aveva molta libertà, insomma, però
sì,
è stato un disastro. Cioè, non l'ha mai sfruttata e mi sono meravigliato anche che non sia stato sostituito e messo appunto con un altro, al limite anche Camara, perché per creare un po' di sorpresa, sì. Perché se no continuavamo, cosa che è stata, a passarci la palla tra noi e quindi non a tirare i poti molto efficaci.
Giancarlo, ti chiedo, secondo te, il discorso, cioè adesso è Vasquez fa il suo 9, è questo il Parma? Nel senso, può esserci un'altra alternativa? Cioè, ovviamente l'alternativa sarebbe il centravanti, ma a quel punto Vasquez dove lo dovremmo piazzare? Perché sembra comunque che questo suo avanzamento abbia risolto anche il problema, se così si può definire, della convivenza con Bernabé.
Il discorso è che in trasferta, secondo me, perché si allargano gli spazi, il basket va bene. Comincia a diventare un po' più difficile anche a Parma, perché quando c'è Tardini, gli avversari, come abbiamo visto, si chiudono e anche basket non riesce, se non con una magia, a trovare la quadra. Il problema è, ripeto, sono le due ali. E a parte Mann, che io spero che venga sostituito, che ci sia un altro al posto di Mann, perché è stato veramente deludente.
Molto, molto, molto deludente, assolutamente. Sì. Si è sottovalutato, evidentemente, possiamo dire di sì, il fatto...
Io non sono d'accordo, perché ci aveva fatto vedere delle belle cose. Sì. Poi adesso si è evoluto in una maniera incredibile, non è mai riuscito una volta a saltare l'uomo.
Sì, è vero, è vero. grandissima delusione, direi che forse a conti fatti è la più grande delusione di quest'anno, secondo me, Mann. A conti fatti e al momento, oddio, è in buona compagnia quest'anno, però
appunto, sì. Non c'è solo lui, però in effetti sì, dovremmo vedere qualche un altro a questo gioco di esterno. Per esempio, io spero che possiamo vedere Mihaila, che in passato ci ha fatto vedere delle cose interessanti,
sì,
però
sì.
Bisogna vedere che condizioni è, perché questo gioca una partita e due no.
Magari una sì e due no, magari una sì e dieci no ormai. Giancarlo, c'è una domanda per te da parte di Lorenzo, che dice: sorteggi Champions, chi conviene sperare di evitare per le italiane? Manchester City e Bayern Monaco? Forse è meglio sperare in un derby tra due squadre italiane, così da avere sicuramente almeno una superstite in semifinale? Tu come la pensi?
Sì, penso che sia proprio così, perché tu hai detto Manchester City e Bayern Monaco, hai dimenticato niente proprio di meno che Real Madrid e Ancelotti.
Ah, sì. Io ho letto il messaggio di Lorenzo, quindi sì, Lorenzo, sì, scarico appunto su di te le dimenticanze.
Sì, sì,
battuta,
appunto,
ovviamente, dicevo, lo ringrazio.
E quindi se prendi una di queste tre qua comincia a diventare difficile, anche se io ho visto che con un gioco molto più sparagnino, uso questo termine, sì, per capirci, delle due squadre milanesi sono riuscite ad arrivare al turno successivo. Quindi può anche essere che quando giocano con queste grandi squadre, che vogliono vincere anche loro, perché sono squadre che sono abituate a giocare all'attacco,
sì,
in particolare il Manchester City. Io dico che noi abbiamo qualche possibilità, poi abbiamo visto che il Napoli è poi una squadra che in questo momento tutto quello che fa gli viene bene, e sì, quindi potrebbe anche giocarsela con una delle grandi. Però se, come dicevi tu, volendo fare i conti della serva, un derby italiano vuol dire una squadra in semifinale.
Chissà se il Parma tornerà mai ad alti livelli europei. Te li ricordi, Giancarlo, quei tempi fantastici? Anche un anno in Champions League.
Me lo ricordo, sì. Erano gli anni d'oro del Parma, quindi, e avevamo un giocatore che valeva la pena di pagare il biglietto, che era Asprilia.
Sì, e tra l'altro, se in quegli anni non fosse andata solo la prima classificata in Champions League, il Parma avrebbe anche più partecipazioni. È vero che la UEFA era comunque un grande torneo, così come la Coppa delle Coppe. Oggi la Conference League, la Coppa UEFA, Europa League, che dir si voglia, insomma, sono di livello molto inferiore alla Champions League. All'epoca non c'era tutta questa differenza, confermi?
Esatto, allora c'erano squadre forti, anche nella seconda Coppa. E lo vediamo quelle che abbiamo affrontato. Se tu vai a vedere, vedrai che ci sono squadre che avevano un passato e un pedigree molto importante.
Ti manca la Coppa delle Coppe, che lo ricordiamo per i più giovani, vi partecipavano le vincitrici delle coppe nazionali, poi è stata abolita quando la Champions League si è allargata, coinvolgendo quattro squadre per i massimi campionati, quantomeno.
Sì, e poi hanno aggiunto il Conference League e l'altro torneo, dove ci sono altre due squadre italiane.
Sì.
Insomma, adesso vediamo quello che potranno fare. E anche lì ricordiamo che l'anno scorso ha vinto questo torneo.
Sì, la Conference League, sì. Assolutamente. Giancarlo Ceci, ti ringrazio tanto per essere stato con noi e a presto.
Grazie a te e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie Giancarlo, direi che siamo ormai in chiusura. Ricordo ancora l'appuntamento per questa sera, ore 21, su 12 TV Parma. C'è Calcio e Calcio con Beppe Milano, Francesca Mercadanti, Luca Ampollini e tutti i loro ospiti. Domani alle 14, appena dopo comunque il giornale radio, torna Palla in Tribuna, ultima puntata di questa settimana. Tra l'altro sentiremo probabilmente anche le parole di Fabio Pecchia, che parlerà poco prima da Collecchio, così capiremo anche se ci sono delle ultime sugli infortunati. Estevez è tornato in gruppo, aveva avuto un piccolo acciacco rimediato contro il Sudtirol, dovrebbe essere passato, e poi capire anche se ci sarà Mihail, almeno in panchina, l'abbiamo citato poco fa con Giancarlo Ceci. Certo, la sua recente storia induce alla massima prudenza nell'utilizzo, però insomma, se cominciasse almeno a essere in panchina sarebbe una buona notizia, in vista di un finale di campionato dove il rumeno potrebbe essere molto molto utile. Poi la partita, l'abbiamo detto, sabato alle 14, Radio Cronaca diretta qui su Radio Parma, già a partire dalle 13.45. Grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi che ci avete seguito e scritto anche oggi. Buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Parma.